Siamo felici ogni volta che possiamo essere qui per ascoltare la parola del Signore. Questo è il tempo più bello, come ho detto spesso, che possiamo avere. È qui, alla presenza di Dio. E abbiamo già sentito parole meravigliose. La domanda è solo se abbiamo capito e se prendiamo a cuore tutto questo, se pensiamo a questo, che se ci lasciamo dare la forza di metterlo in pratica. A volte viene molto difficile. Quando qui è scritto, rallegratevi sempre nel Signore. E spesso ci deprimiamo, allora questo non è gradito al Signore. Eppure c'è un pentimento che è gradito agli occhi del Signore. Bisogna soppesare la scrittura in questo modo. Ogni cosa ha il suo tempo. Credo che sia stato il Signore stesso a dire: piangete con quelli che piangono, rallegratevi con quelli che sono allegri, o così via, o Paolo, chiunque l'abbia detto. Stasera una testimonianza di ciò che Dio ha fatto alle persone. E questa è sempre la cosa più bella, quando Dio sta ancora lavorando con le persone, sulle persone. Non dobbiamo essere sempre noi, possono essere anche gli altri. E poi ho anche imparato una lezione dalla testimonianza che mi è stata data. Non si può dire nulla da qui davanti che non sia stato vissuto in qualche altra parte. Prima che ci rendiamo conto, il messaggio torna al mittente e allora siamo nei guai. Lo scorso fine settimana era l'ultimo fine settimana. In ogni caso, ho fatto un'osservazione sulla mia visita in Belgio. E come è giusto che sia, anche se le persone non sono qui, è solo una questione di ore. E poi lo sanno tutti. Purtroppo c'è anche un telefono nel paese e anche nei altri paesi. E allora ci si mette subito nei guai, in difficoltà siamo, ma con l'aiuto di Dio le cose possono andare bene o meglio. In ogni caso, ho sentito una delle testimonianze più meravigliose da parte del fratello. Domenica pomeriggio sono venuti 5 uomini, tra cui questo fratello che era inteso. E siamo riusciti a chiarire i malintesi in pochi minuti. Dio ci dà tanta grazia per questo. Non abbiamo un spirito di conflitto, ma di pace. E possiamo risolvere più controversie di quanto ne possiamo creare. Certo, ci sono persone che intendono al contrario, ma ci sono anche coloro che sono destinati a fare la pace. Ma ora veniamo alla testimonianza. Questo fratello è originario dell'Italia, è trascorso alcuni anni in Belgio, ma qui è diventato un credente. Qui è diventato credente e la sua moglie, che si scagliava contro di lui, era così cattolica che non voleva credere. E poi un giorno disse: ascolta, o vieni con me a Krefeld o le nostre strade si separano. Io ho sperimentato Dio e tu lo puoi sperimentare anche. E poi è successo, ma è arrivata in pantaloni lunghi e truccata e in subbuglio interiore perché si trattava di un sabato e la domenica c'è la santa comunione in quella famiglia, tra virgolette. E l'uomo disse: tu vieni con me. E ha voluto unirsi ai suoi parenti per celebrare questa festa così come è avvenuta. E disse: no, tu vieni con me. E se vai, allora puoi andare e restare. Probabilmente non lo voleva. Ma ora è arrivata qui, è salita al piano di sopra e non ha voluto scendere. Non ha voluto andare alla riunione. Era sconvolta dentro e non voleva scendere. E questo fratello, sorella Kupfer, non l'aveva visto ancora, si aggira qui pregando e lottando con Dio e con se stesso, e vede sorella Kupfer e le chiede, parla francese, e lei risponde: certo, perché non sali a trovare mia moglie? È nella stanza così e così, ma non si spaventi, è incredula. Così e così è questo il punto. Sì, salgo. E naturalmente, come si può immaginare, da lì è iniziato tutto. Ma poiché questi due casi erano più o meno uguali, sorella Kupfer venne a Zurigo e la domenica successiva ci fu la comunione a casa sua. E lei è diventata credente, andò subito dal sacerdote e gli disse: la comunione non ha più luogo, sono diventato credente. E ora Dio sta usando questa sorella, che all'epoca si trovava nella stessa situazione, per andare al piano di sopra qui nell'edificio accanto e dire: ascolta, non preoccuparti, ne ho passato tante. E così sono diventato un credente. Immaginati che ci fosse la comunione, doveva essere la domenica successiva, e la donna ascolta: comunione? Sì, da noi è domani. Ora la sorella Kupfer sta dando la sua propria testimonianza e questa donna sta pensando: sì, ora sta parlando di me, di cosa si tratta in realtà? E per fare la storia breve, in ogni caso, pochi minuti sono stati sufficienti. La donna si cambiò i vestiti, venne alla riunione e sperimentò il Signore. Volevo solo dire che Dio ha ancora modi e mezzi per parlare alle persone, per chiamarle e anche per trovare il tono giusto e le persone giuste per parlare a queste persone. Quando si ascoltano queste testimonianze, ci si sente felice dentro. In fondo, tutte le conoscenze e gli insegnamenti sono preziosi e di valore, ma la cosa più preziosa resta l'anima, perché vale più del mondo intero. Perciò sono stato molto grato per la testimonianza che ho ascoltato quella domenica. E vediamo che il Signore è ancora all'opera. A volte pensiamo: sì, non sta accadendo nulla nella nostra famiglia, nel nostro ambiente o dentro di noi, ma Dio è ancora all'opera, è ancora un tempo di grazia, le persone sono ancora salvate e trovano il Signore, sono perdonate e così giungono alla loro pace con Dio. Personalmente sono stato molto toccato dal fatto che le persone trovano ancora la loro salvezza e felicità e beatitudine nel Signore. Ogni culto dovrebbe avere questo scopo, che il Signore possa rivelarsi e manifestarsi alle persone, anche dalle parole che abbiamo ascoltato. Come ha già detto il nostro fratello, dobbiamo prendere nuovo coraggio per confidare nel Signore. perché nel capitolo 1 probabilmente è stato letto, sono appena arrivato, non sono sicuro che il Signore porterà a compimento nel giorno di Gesù Cristo ciò che ha iniziato. E dove ha iniziato? Caro fratello, cara sorella, amici, se sai che il Signore ha iniziato nella tua vita, posso assicurarti sulla base della parola del Signore che completerà ciò che ha iniziato. E se sappiamo questo, allora stiamo già riposando nella fede nel Dio vivente e non stiamo annaspando nell'incertezza, ma abbiamo ancorato la nostra fede che non dipende dalle circostanze, ma che è ancorata a ciò che Dio ha fatto in Cristo. Nel versetto 6, qui in Filippesi 1, versetto 6, e ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Ripeto, se sappiamo e se abbiamo sperimentato che il Signore ha iniziato la sua opera in noi, allora abbiamo la certezza che la completerà nel giorno di Gesù Cristo. Non nel tuo giorno, si fissa una data e si dice, caro Salvatore, non posso sopportare altro fino ad allora, poi questo e quello deve accadere. Non è affatto quello che sta scritto qui. Eccolo qui, fino al giorno di Cristo Gesù. E quando arriverà quel giorno, non sarà il tuo giorno, ma il giorno di Gesù Cristo. E poi l'opera è completamente perfetta. Ma a volte ci complichiamo la vita da soli. Forse non voi, ma la mia mentalità tende a questo. In realtà è scritto qui che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento. Non quando tu stabilisci l'ora, non quando noi pensiamo che debba essere, ma fino al giorno di Cristo Gesù. E se l'opera di Dio in me si completa nel giorno di Gesù Cristo, allora non ho nulla da temere. Allora l'inizio sarà valso la pena. E allora potremo solo ringraziare il Signore per la sua grazia e fedeltà. Prendiamolo per fede oggi. Colui che ha iniziato completerà per il giorno di Gesù Cristo. Fino al giorno di Gesù Cristo. Vorremmo che fosse completato oggi. Avremmo preferito averli ieri o preferibilmente all'altro ieri. E qui si legge fino al giorno di Gesù Cristo. E ci preoccupiamo, ci agitiamo e disturbiamo il Signore. Invece di credere di cuore e di abbandonarci completamente e totalmente a Dio. E se a volte sorgono dubbi, allora non è in relazione a ciò che Dio ha fatto. Assolutamente no. No, noi crediamo in una opera perfetta, compiuta, ma quest'opera perfetta di Dio sarà complementata nella Chiesa e attraverso la Chiesa nel giorno di Cristo Gesù. E allora ringraziamo sinceramente e profondamente il Signore che l'ha promesso e che lo farà. Poi naturalmente nel versetto 9 Paolo scrive «E prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento, perché possiate apprezzare le cose migliori, la cosa migliore». Questo vogliamo fare come la nostra richiesta di preghiera. Questo sia la nostra preghiera, è la preghiera di Paolo. Dice, e questa è la mia preghiera. Sì, anche il mio preghiera è questo stasera. E la nostra preghiera oggi è che il nostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento. Chi ha discernimento? Che Dio lo conceda a tutti noi. Veramente, un discernimento fino, vorrei chiamarla sensibilità nel spirituale. Come possiamo servirci l'uno all'altro, essere una benedizione uno all'altro e dire ciò che edifica tutti gli altri. Questo è ciò che ci è stato letto nell'ultimo capitolo. Filippesi 4 ci dice di cosa dobbiamo preoccuparci. Filippesi 4 dal versetto 8. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste. Se solo avessimo queste tre cose sotto controllo, che diciamo solo ciò che è vero, non ciò che intendiamo di essere vero, ma ciò che è veramente vero, ciò che è onorevole e ciò che è giusto. Ma chi può farlo? Chi può essere giusto? Dio può aiutarci anche in questo. Continua. Tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Notiamo come Apostolo sia stato sensibilizzato dallo Spirito di Dio su cose che non possono essere che una benedizione per tutti. Se diciamo ciò che è vero, ciò che è onorevole, se quello che è giusto, ciò che è puro, amabile, ciò che non è indecente, e se abbiamo tutte queste virtù, qualcosa di lodevole, pensate a questo, siano oggetto dei vostri pensieri. Dobbiamo prendere a cuore anche questo aspetto. Dobbiamo sapere cosa è importante, dobbiamo sapere cosa edifica e che cosa distrugge. Dobbiamo capire cosa ci porta e ci unisce e cosa ci divide e che cosa fa a pezzi. E da questo riconosciamo al quale spirito ci ispiriamo. Se è lo spirito di Dio, allora, come abbiamo letto, è come un filo o come un anello si incastra con l'altro, così sono le cose intorno a noi. E ci rendiamo conto che Dio benedice e può benedire. Può metterci come una benedizione. Non c'è polemica, non c'è dogmatismo, voler avere ragione, non ci sono scoiezze, non ci sono testa sua. Ognuno è intenzionato a ottenere ciò che è dell'altro per essere una benedizione l'uno per l'altro. Non angustiatevi di nulla. Vorrei ricordarlo prima di tutto. Versetto 6. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E anche per questo siamo qui questa sera, per offrire le nostre richieste di Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E poi viene riassunto nel versetto 7. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Se riusciamo ad arrivare al punto che tutti i nostri pensieri sono custoditi e conservati in Cristo, allora siamo aiutati. E come può essere questo pensiero in Cristo? Quando pensiamo secondo i pensieri divini, quando pensiamo ciò che Dio ha pensato, così sta scritto: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, la stessa mentalità, lo stesso sentimento. La pace di Dio che supera ogni intelligenza, la mente discute, fa argomenti e ne derivano discordia e conflitto. La pace di Dio è più alta di qualsiasi argomentazione, più alta di qualsiasi cosa che possiamo obiettare o proporre. La pace di Dio risale fino a Golgotha, dove Dio ha fatto la pace con noi. Egli ha portato la pace a coloro che sono vicini e la pace a coloro che sono lontani. Ha tolto il muro di separazione e ha fatto di noi operatori di pace. Lo abbiamo letto abbastanza spesso. E questa pace di Dio, ben sottolineata, pace di Dio. Ci sono persone che rimangono in pace finché la situazione va a loro favore. Quando non è più così, allora la pace non c'è più. Ma la pace di Dio rimane. Chi ha pace con Dio ce l'ha e la mantiene, la conserva. Non è una cosa che si ha e poi non si ha più, e oggi sì, oggi no, ma come la grazia di Dio e la salvezza di Dio, la nostra esperienza con Dio, l'abbiamo e la portiamo con noi nel nostro essere interiore. Allora la pace di Dio, non una pace, ma la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, governerà i nostri cuori, i nostri sensi, i nostri pensieri, tutto. Governerà tutto. E questo è un governo bellissimo, il tipo di governo che voglio nel mio cuore. Di questa pace di Dio, che è come un fiume che scorge, dice il profeta Isaia: se tu fossi stato attento ai miei comandamenti, la tua pace sarebbe come le onde del mare. È la pace di Dio che supera ogni intelligenza. Custodirà i vostri cuori, in tedesco governerà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Una promessa meravigliosa, una conservazione e protezione che non potremo fare da soli, ma Dio l'ha fatto che sia possibile. In mezzo a tutta la discordia, i conflitti che ci circonda, possiamo mantenere la nostra pace con Dio e dobbiamo anche fare in modo che non ci venga tolta la pace con Dio. Perché guardate, molte cose dovrebbero essere diverse negli ultimi giorni rispetto a come sono state per migliaia di anni, ma i figli di Dio sono una eccezione. E non si tratta di un nostro merito, ma è solo la grazia di Dio e misericordia di Dio. Perché siamo qui oggi? Solo per ascoltare qualcosa? No, siamo qui per ascoltare Dio, per lasciare che ci parli attraverso la sua parola. Siamo qui oggi perché Golgotha si trasfiguri nuovamente, viene rivelato a noi di nuovo, e perché possiamo mettere davanti ai nostri occhi ciò che il Signore ha fatto per noi e quale deve essere il nostro cammino con Lui. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Anche questo aspetto vogliamo prendere a cuore. Dobbiamo essere consapevoli. Questo devono essere i nostri pensieri, perché sono cose con cui possiamo essere una benedizione per gli altri, e lo vogliamo essere. Poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Possiamo ingannare gli altri, ma non possiamo ingannare noi stessi. Dobbiamo fare in modo e stare attento che il nostro cuore sia pieno di questo amore di Dio e che tutto il nostro pensiero, anzi tutto ciò che siamo, possa essere avvolto da questa pace divina. Versetto 9 del capitolo 1. E prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento, perché possiate verificare ciò che è la cosa migliore, affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. Lo scorso fine settimana si è pensato al frutto, alla vite, ai tralci e così via. Anche in questo ci viene detto che dobbiamo portare frutto, che dobbiamo riconoscere ciò che è la cosa migliore e di cosa dobbiamo fare in ogni caso. Questo non possiamo fare da soli. No, le nostre decisioni ci ingannano. Il nostro giudizio ci inganna. Dobbiamo affidarci a Dio e dire: Signore, tu solo, tu solo. E se riusciamo ad affidarci al Signore in questo modo e ad essere davvero d'accordo con il cantautore della canzone e a dire: non la mia volontà o la mia via, decidi solo tu, allora Dio lo farà sicuramente senza che noi dobbiamo dire molto al riguardo. Più lungo, più l'amore dovrebbe aumentare e non dovremo nemmeno rimanere indietro nella conoscenza e nel discernimento, nella sensibilità che dovrebbe essere presente. E per quale scopo? Per verificare ciò che è giusto in ogni caso, ciò che è la cosa migliore in ogni caso, non solo in alcuni casi, ma in tutti i casi. Dio ci porterà al punto in cui troveremo in noi stessi tutto ciò che ha promesso qui. Io lo credo. Perché abbiamo messo la nostra volontà nella sua volontà. Non c'è comunque altro modo. Cerchiamo la volontà di Dio, diciamo e chiamiamo: sia fatto la tua volontà nella mia vita. E sarà certamente il caso di ciascuno di noi che ripetutamente diciamo al Signore: la nostra vita aveva un senso e uno scopo solo quando era al servizio di Dio. Questo vale anche per i fratelli e le sorelle. Siamo tutti lì per essere a disposizione del Signore. Il servizio di Dio non avviene quassù attraverso la predicazione. Serviamo Dio per tutta la vita. E se lo prendiamo nel cuore, e se sappiamo ovunque Dio ci abbia messo, dobbiamo essere a sua disposizione, al suo servizio. Ed Egli ce lo darà e ce lo concederà, perché possiate verificare ciò che è la cosa migliore in ogni caso. Lo desidero. Vorrei e desidero a ognuno, a ogni vero figlio di Dio, che queste parole non siano solo scritte qui, ma che possano diventare realtà in tutte le nostre vite per grazia. Tu e io, a volte non sappiamo da che parte ci sta portando Dio, a volte lottiamo con Lui peggio di quanto abbiano fatto altri. Ma questo forse è un problema solo di chi deve svolgere un ministero, tutti gli altri probabilmente camminano con Dio a cuor leggero. Qui si legge, in tedesco è così, perché possiate verificare ciò che è la cosa migliore in ogni caso per il giorno di Cristo. Noterete la differenza tra l'espressione giorno del Signore in tutti gli altri passi della Bibbia e qui si parla del giorno di Gesù Cristo, non del giorno del Signore. Il giorno del Signore è già il periodo in cui si rivela il giudizio. Il giorno del Signore è un giorno terribile. Il giorno di Gesù Cristo è il nostro giorno. Il giorno che aspettiamo quando il Signore tornerà per unirci a sé. E il giorno del Signore è allora il giorno in cui si manifesterà il fuoco e il giudizio su tutti i malvagi e empi, come l'hanno formulato meravigliosamente gli uomini di Dio attraverso lo Spirito Santo. Sono sempre felice quando vedo queste tracce nella parola di Dio. Come esattamente preciso, ho quasi detto come se lo Spirito di Dio avesse dettato, e lui, lo Spirito ha dettato. Si tratta di una ispirazione diretta. Allora, così dovremo essere irreprensibili, senza macchia, senza ruga, nel giorno di Gesù Cristo. Giovanni ha già visto la moltitudine completata nella gloria. E perché non dovremmo esserci anche noi? In qualche sigillo il fratello Branham ha probabilmente detto qualcosa affinché tutti riconoscessero che anche il suo nome è scritto nel libro dell'Agnello. E oserei dire che tutti coloro ai quali queste cose sono state realmente rivelate dallo Spirito devono appartenere a Dio, altrimenti il legame non ci sarebbe affatto. La stessa connessione che il fratello Branham ebbe attraverso lo Spirito di Dio e fu introdotto ai misteri, la stessa connessione che abbiamo noi con Dio e siamo introdotti alla stessa parola, ai stessi misteri, dallo stesso Spirito. È ciò che i grandi uomini di Dio non sapevano. Ogni zio e ogni zia, se sono figli di Dio, possono saperlo oggi e portarlo nel cuore. come rivelazione divina. Ci sono abbastanza persone sedute qui stasera che sanno più di tutti i riformatori e hanno riconosciuto per grazia di Dio più dei più grandi uomini di Dio che sono stati sulla terra, perché è l'ora in cui Dio ha rivelato le cose nascoste. Che grazia è che noi possiamo vivere in questo tempo. Spero che un giorno saremo in grado di apprezzare davvero che veramente con noi accade, che renderemo pienamente conto di ciò che ci è stato effettivamente dato da Dio. Cose grandi e cose gloriose. E colui che ha cominciato condurrà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. E questo è il giorno che stiamo aspettando e ci mettiamo sulla via, e noi non lo aspettiamo in vano. Il giorno viene e il Signore viene in quel giorno per essere glorificato nei Suoi e per trovare ammirazione in tutti coloro che hanno creduto in Lui. E nessuno rimarrà deluso. Nel frattempo possiamo essere tutti delusi in noi stessi, negli altri, non importa. È importante tenere lo sguardo rivolto al futuro. E nella lettera ai Filippesi scritto disse Paolo: dimenticando le cose che stanno dietro e protendomi verso quello che stanno davanti. E questo è ciò che vogliamo fare nella fede questa sera. Come sarebbe bello se tutti potessimo aprire il cuore e la bocca e ringraziare il Signore. Non deve essere lungo, ma dal cuore. Che Dio abbia pietà di noi. Amen.